Le 19.47, buonasera, Metro Regione, i titoli. Peggiora la siccità nel distretto del Po, il livello di criticità oggi è stato portato ad alto dall'autorità di bacino. In Lombardia la situazione più difficile è quella del Ticino. Per la regione non si è ancora in crisi idrica, non è stato dichiarato lo stato d'emergenza. È stato spento l'incendio scoppiato stamani nel tunnel della stazione Garibaldi di Milano. Due pompieri e un uomo di 50 anni portati in ospedale per intossicazioni lievi. Traffico ferroviario in tilt per ore, i ritardi hanno superato anche i 120 minuti. Mancano poche settimane all'apertura dello studentato di Coima nell'ex villaggio olimpico di Scalo Romana. Restano irrisolti i problemi degli extra costi e dei prezzi alti delle stanze, su cui il Consiglio Comunale non ha mai avuto potere decisionale. L'allerta per la siccità nel bacino padano sale a livello alto, lo ha stabilito oggi l'autorità di bacino distrettuale del Po al termine della riunione dell'osservatorio permanente per gli utilizzi idrici. Il prezzo dei cambiamenti climatici si presenta non solo sul fronte del caldo, anche su quello della carenza d'acqua. L'allarme si innalza in tutti i territori del bacino padano e dei suoi affluenti. Tra Piemonte e Lombardia circa 100 comuni hanno problemi negli approvvigionamenti. Nella nostra regione le risorse sono molto ridotte nel comparto del Ticino. A livello regionale la carenza complessiva viene indicata tra il 50 e il 60%. Carlo Enrico Cassani fa parte dell'unità organizzativa per l'utilizzo della risorsa idrica di Regione Lombardia.
L'aggravamento della situazione si è avuto in particolare più sulla zona occidentale, sul Ticino, rispetto alle porzioni orientali, quindi rispetto ad esempio al lago di Garda e al bacino del fiume Mincio. Noi adesso stiamo arrivando a situazioni prossime a quelle del 2022, ma almeno a livello di Regione Lombardia l'utilizzo delle risorse è stato tale per cui è stato possibile erogare portate e effettuare irrigazione. Siamo partiti meglio e siamo arrivati più o meno quasi allo stesso punto del 2022, avendo però distribuito complessivamente più acqua. Dal punto di vista dello stato appunto di severità idrica siamo entrati in alto e poiché di piogge non ne sono previste all'orizzonte ci rimarremo. Dal punto di vista dell'irrigazione stiamo cercando di portare a termine quello che si può ancora portare a termine, in particolare la problematica più evidente è quella del riso al cavallo tra il Piemonte e la Lombardia, quindi la Lomellina e alcune zona del Pavese. Per il settore idropotabile, che è l'unico che può venire interessato dalla dichiarazione dello stato di emergenza, noi stiamo facendo una verifica. Per fortuna ad oggi le segnalazioni che abbiamo sono legate a zone limitate, servite da sorgenti, in particolare nella zona dell'Oltrepò Pavese, in alcune zone del Varesotto, in alcune zone montane dove le sorgenti scarseggiano, ma a questo momento diciamo non abbiamo una situazione diffusa di criticità da questo punto di vista. Nel caso la dichiarazione dello stato di emergenza può servire per poi procedere a dei ristori nel caso di spese eccezionali sostenute dai gestori del servizio idrico integrato. Ecco.
È stato spento l'incendio scoppiato stamani nel tunnel della stazione Garibaldi di Milano. Le fiamme sembrano essere partite da un locale tecnico al cui interno sono state trovate delle masserizie, probabilmente di una o più persone senza dimora, che si erano riparate nelle vicinanze. Due pompieri e un uomo di 50 anni sono stati portati in ospedale per lievi intossicazioni provocate dal fumo. Centinaia di persone sono state evacuate. Il traffico ferroviario è andato in tilt per ore con treni cancellati e ritardi che hanno superato anche i 120 minuti. La circolazione sta lentamente tornando regolare. 3 posti letto su 4 sono stati assegnati. Tra poco più di un mese aprirà lo studentato di Coima nell'ex Scalo Romana di Milano, in quello che lo scorso inverno è stato il villaggio olimpico di Milano Cortina. L'ultima commissione consigliare del Comune di Milano è tornata sul tema dei cosiddetti extra costi che il privato chiede alle istituzioni di coprire con fondi pubblici. Nella seduta è stato confermato che c'è un tavolo tra Coima e l'amministrazione comunale per capire come recuperare parte dei 43 milioni di euro che Coima pretende dal pubblico. Su questa partita però il Consiglio Comunale di Milano non è mai stato coinvolto. Anzi, l'orientamento dell'Aula è sempre stato quello di non spendere soldi dei cittadini milanesi, ci ha spiegato Alessandro Giungi, presidente della Commissione Consigliare Olimpiadi e Paralimpiadi Milano Cortina.
L'aspetto di questi impegni che sono stati presi dall'amministrazione nel 2022 anche sul tema degli extra costi certamente avrebbe dovuto passare anche da un confronto con il Consiglio Comunale, quantomeno con la commissione che presiedo. Tra l'altro poi anche la valutazione di questi 43 milioni rimane qualcosa ovviamente di discutibile, nel senso che non sappiamo neanche con quali parametri si è arrivati a questa cifra, se il Comune di Milano è d'accordo nella valutazione fatta da Coima. Poi anche come andranno a essere questi extracosti ripagati, o nella forma di una modifica della convenzione dello studentato, oppure con direttamente un esborso in denaro. Siccome noi ci siamo sempre detti che non ci sarebbe stato esborso da parte dei contribuenti, dei cittadini milanesi sul tema olimpico e paralimpico, questo era un impegno, avevamo votato anche un ordine del giorno nel 2019, mi pare, la firma di Basilio Rizzio su questo tema, adesso è un po' complicato andare poi a capire con quale formula si riuscirà ad assolvere eventualmente alle richieste che arrivano da queste multinazionali. Si può chiedere a qualunque consigliere e consigliera, la risposta sarà: ma hanno detto che non ci sarebbe stato costo per il contribuente, per il cittadino e la cittadina milanese.
Altra questione critica è quella delle tariffe alte delle stanze dello studentato, con punte di prezzi sui 1000 euro per una stanza singola. E per la quota di tariffe convenzionate, gran parte delle riduzioni sono state fatte sempre grazie a risorse pubbliche. Francesca Cucchiara è consigliera comunale dei Verdi, che hanno curato un dossier sui prezzi degli studentati a Milano.
Questo incontro sicuramente ci ha permesso di fare un po' di chiarezza rispetto all'informativa che era circolata, che era stata condivisa con noi a novembre, che sostanzialmente ci riportava che la società, grazie ad un accordo con il Fondo Nazionale per l'Abitare, avrebbe ridotto le tariffe, le avrebbe portate a un costo di 592 euro al mese, e che queste sarebbero state ulteriormente ridotte invece grazie al bando del MUR. Quello che è emerso è che invece la riduzione, che è su 448 posti, avviene sostanzialmente grazie a questi 9 milioni che sono erogati dal MUR, per cui se l'obiettivo era ridurre le tariffe altissime del Villaggio Olimpico, la risposta è che sì, sono state ridotte, ma di nuovo le abbiamo pagate noi, per cui non vedo in questo purtroppo un grande risultato. Mentre Coima continua a dire che comunque le tariffe dello studentato sono più basse del prezzo di mercato, e prende come riferimento un report, questo report di Colliers, che tra l'altro per noi è assolutamente inaccessibile, quello che emerge a seguito del bando del MUR è che le tariffe convenzionate ordinarie sono perfino più alte di quelle di mercato, secondo i parametri di Cassa Depositi e Prestiti.
Renato Vallanzasca resta in detenzione domiciliare senza termini. Il Tribunale di Sorveglianza di Venezia oggi ha accolto la richiesta degli avvocati, dei legali, dell'ex boss milanese della Comasina, 74 anni, con problemi cognitivi pesanti, che non dovrà più essere valutato da un magistrato, ma proseguirà a scontare la sua pena restando ospite nella RSA in provincia di Padova, in cui è stato trasferito da quasi 2 anni. Vallanzasca, lo ricordiamo, ha trascorso 50 anni in cella e deve scontare i 4 ergastoli a cui è stato condannato. Uno di meno, così il presidente del Consiglio Comunale di Albino, nella Bergamasca, ha commentato sui social la morte di Abderrahim Fakir a Bologna, avvenuta dopo che 2 agenti di polizia lo avevano bloccato a terra. Sinistra Italiana Bergamo ha lanciato una petizione per chiedere le dimissioni del rappresentante istituzionale dal suo ruolo. Il senatore di Alleanza Verdi Sinistra Tino Magni sulla vicenda ha presentato un'interrogazione parlamentare. Da Bergamo, il servizio della nostra collaboratrice Sara Agostinelli.
Uno di meno, mi viene da dire, dove non arriva la giustizia italiana, arriva quella divina. Ha scritto su Facebook nei giorni scorsi Daniele Zanga, presidente del Consiglio Comunale di Albino, grosso centro della Val Seriana in Bergamasca. Commentava la morte di Abderrahim Fakir a Bologna, Zanga, che è di Fratelli d'Italia ed è stato eletto con una lista civica, e adesso sono in tanti a chiedere le sue dimissioni. Tutta l'opposizione comunale, il PD provinciale e anche Sinistra Italiana Bergamo, che è riuscita a far finire l'amministratore locale Natale e il suo razzismo anche sull'edizione nazionale di Repubblica. Parole inaccettabili e indegne di un rappresentante delle istituzioni, dice Sinistra Italiana. Esaltare o giustificare la morte di un essere umano è un'operazione meschina e pericolosa. Il segretario del PD provinciale, Gabriele Giudici, si rivolge invece al sindaco di Albino, il leghista Daniele Esposito. Prenda le distanze dalle parole di Zanga, ha detto Giudici. Dimostra di non avere responsabilità, ma il senso di impunità ormai è incontenibile e il sindaco si limita a dire che il problema non sussiste perché si tratta di dichiarazioni personali, fatte fuori dall'esercizio delle funzioni istituzionali. Il mio era un post provocatorio, ha scritto ieri Zanga sul suo profilo social, dove tra foto di bambini e segnalazioni di cagnolini smarriti abbondano gli insulti alla sinistra e i video anti-Islam di Silvia Sardone. E il bergamasco si mette anche a confronto col sindaco di Bologna. Mi dimetterò quando si dimetterà Matteo Lepore, scrive, che da sindaco ha messo a ferro e fuoco la sua città.
Il TAR della Lombardia ha respinto una richiesta di sospensiva della zona traffico limitato nel quartiere Isola di Milano. Il ricorso era stato presentato da una società rappresentata come avvocato da Riccardo Truppo, capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale. I giudici del Tribunale amministrativo hanno valutato che il paventato calo della clientela per la società legato all'introduzione della ZTL sia al momento ipotetico e non dimostrato. Da qui la decisione di respingere la richiesta di sospensiva. In questi giorni il Comune ha fatto sapere che le sanzioni per il divieto di circolazione serale e notturno all'isola partiranno dal prossimo 7 settembre. Anita Pirovano è la presidente del Municipio 9 di Milano.
Vorrei solo sottolineare un tema che ha rilevato il TAR, che è che non è affatto detto che questa ordinanza, questa iniziativa produrrà una diminuzione dell'indotto delle attività commerciali e ristorative. Noi pensiamo che la riduzione del traffico veicolare, la riduzione del numero di auto in sosta, soprattutto selvaggia, può migliorare la qualità della vita di tutte e tutti e anche quella di chi lavora, di chi produce. La ZTL fa ancora un po' paura, come tutti i cambiamenti, e questo è normale. La preoccupazione in particolare dei lavoratori, di nuovo, vale secondo me più delle altre. E le migliorie che l'amministrazione comunale ha introdotto nelle scorse settimane con una nuova giunta vanno proprio nella direzione di modulare e rimodulare un po' questo tipo di disagio. L'auspicio rimane sempre quello di rendere il quartiere un quartiere vivo e vivace, quindi non un quartiere interdetto alle persone che non vi risiedono affatto, ma che prova a tutelare lo spazio pubblico mettendolo a disposizione di chi vive la città di giorno e di chi la vuol vivere anche la sera e la notte.
In chiusura le previsioni del meteo, questa sera a cura di Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
Nelle prossime ore avremo cieli sereni o poco nuvolosi, salvo qualche cumulo sui rilievi alpini e prealpini in graduale dissolvimento. Non escluso in montagna qualche isolato piovasco. Per domani venerdì, mattinata e primo pomeriggio, tempo ben soleggiato con cieli chiari per foschia. Molto caldo e afoso con temperature massime attorno ai 36 gradi in area piedemontana e fino a punte di 39 sulla bassa padana. Nel pomeriggio sviluppo di nuvolosità cumuliforme a partire dai rilievi, accompagnata da alcuni rovesci temporali che si estenderanno poi anche all'alta pianura nel tardo pomeriggio e sera a partire dal Piemonte, via via in movimento verso est. È tutto, vi saluto e vi auguro una buona serata.
E alle 20 in punto è tutto anche per questa edizione di Metro Regione, condotta in studio da Luca Parena. Le notizie da Milano e dalla Lombardia tornano domani sera alle 19:45. Buona serata.